Gentili ragazzi, questa sera vorrei leggervi, cambio un po' rispetto al solito, ma vorrei leggervi uno stralcio tratto da un bel libro che è uscito in traduzione italiana nel 2013, che si intitola La figlia ed è stato scritto da una scrittrice spagnola che si chiama Clara Uzón. Era stato pubblicato un paio d'anni prima in lingua spagnola. Il libro, La figlia, parla appunto della figlia di uno dei più importanti criminali di guerra che ancora oggi è vivo, ovvero Ratko Mladic. Chi era Ratko Mladic? È stato il generale, il comandante in capo delle forze serbe durante la guerra balcanica combattuta appunto nella ex Jugoslavia tra il 1991 e il 1995. In questo caso, per farvela breve, siamo praticamente poco oltre la metà del libro, dopo pagina 305, e siamo a una festa di nazionalisti. Vorrei leggervi questo testo proprio perché è uno di quei brani che secondo me meglio oggi fotografano il pensiero di chi si dice si autentica e si fa chiamare nazionalista. Poi sarebbe bello che potessimo parlarne sia per via scritta sia per via orale, speriamo di poterlo fare quanto prima anche in presenza di persona. Ecco, allora parto con questo stralcio. E in mezzo a siffatta fauna, siamo quindi all'interno di una festa a casa di un parente della persona che sta parlando, che è un acceso nazionalista, mi aggiravo io, che non conoscevo nessuno a parte i padroni di casa e non potevo ripetere in coro nessun brano folcloristico perché non sapevo le parole, profondamente disgustato dalla figuraccia che stavo facendo e dalla sgradevole compagnia in cui mi trovavo. Per mangiare, mangiai poco, però approfittai dell'open bar. Cosa vogliono questi sloveni? A cosa puntano i croati? Senza la Serbia la Croazia non vale niente. Non possiamo permettere che la Jugoslavia sparisca. Ascoltai questi altri commenti dalla bocca del patriottico consesso e decisi che era ora di salutare mia sorella e uscire nella notte di Belgrado, che immaginavo più accogliente, quando mio cognato Branco mi mise un braccio intorno alle spalle, mi offrì un altro whisky e mi presentò uno scultore fantastico, con un talento straordinario, di cui non avevo mai sentito parlare e di cui non ricordo neanche il nome. Bah, più o meno un ragazzotto della mia età, un tipo tronfio, pieno di sé, pomposo, che si prendeva molto sul serio. Beveva Slivovitz, una sorta di grappa, e ben presto mi confidò che stava lavorando a una scultura di Gavrilo Princip, fatta con materiali riciclati. Io, che avevo bevuto un po' ed ero sull'allegro andante, mi sentii ben disposto nei confronti di quel ragazzo solenne, con la faccia piena di foruncoli, e davanti al sorriso accondiscendente e sempre smagliante di mio cognato, gli passai un braccio cordiale o forse paterno intorno al collo, in modo che restammo tutti e tre allacciati e gli spiegai la vera storia di Gavrilo Princip, questo strano eroe della Prima Guerra Mondiale. Per prima cosa, ragazzo, devi sapere, disse lo scultore stringendogli con tenerezza la spalla, che Gavrilo Princip era un nanerottolo, una mezza sega, talmente minuto e gracile che i fieri cospiratori serbi dell'organizzazione segreta alla Mano Nera lo avevano respinto per ben due volte, dando così un dolore a Gavrilo. Gli dimostrerò di che cosa sono capace, si ripromise allora, e continuò a cospirare contro l'impero austro-ungarico, nell'ambito delle proprie possibilità, che però non erano molte. Quando ecco che il 28 giugno 1914 arriva a Sarajevo l'arciduca Francesco Ferdinando, con una arciduchessa Sofia in stato interessante, e l'intero loro seguito. Gavrilo e i suoi compagni gli avevano preparato un'accoglienza indimenticabile, ma erano dei pasticcioni e gli andò tutto storto. E risaputo che il primo dei cospiratori si perse di coraggio e non lanciò la sua bomba contro l'auto dell'arciduca quando lo vide passare davanti alla banca austro-ungarica. Il secondo attentatore lanciò una bomba a mano che uccise due componenti del seguito reale, ma non l'arciduca, che ne uscì un'altra volta indenne. Immediatamente il giovane ribelle serbo inghiottì una capsula di cianuro e si buttò nel fiume Migliaccia. Però il cianuro era scaduto e non fece l'effetto voluto e la migliaccia era in secca. Gli altri cinque cospiratori, compreso Gavrilo il nanerottolo, si rifugiarono nel caffè di Moritz Schiller, dove affogarono le loro pene e la frustrazione alla maniera dei patrioti serbi, cioè bevendo fino a crollare sul tavolo. Quanto a Francesco Ferdinando, l'arciduca cambiò percorso e andò a visitare i feriti dell'attentato nello stesso ospedale che avrebbe dovuto inaugurare. Dopodiché, con professionalità tipicamente austriaca, decise di proseguire nel suo programma di visite. Cambiò solo strada onde evitare assembramenti e attentati ulteriori. A nessuno, però, venne in mente di informare di questo l'autista, che riprese il percorso stabilito. Qualcuno si accorse dell'errore e avvertì il conducente, il quale frenò nello stesso istante in cui un traballante Gavrilo Princip usciva dal caffè Moritz e vide o intravide nella nebbia fosca del suo sopore etilico la decappottabile dell'arciduca, a pochi metri da dove lui si trovava. Con l'incoscienza e la temerarietà di un ubriaco, il piccolo Gavrilo fece qualche passo avanti, estrasse la pistola ed esplose due colpi, forse perché ci vedeva doppio. Il primo raggiunse Francesco Ferdinando al collo e il secondo centrò la pancia dell'arciduchessa, che si era lanciata sul marito per proteggerlo. Se fosse stata un po' più schiva o disaffezionata, si sarebbe salvata. Accidenti. E fu così che un serbo ubriaco cancellò di colpo l'impero austro-ungarico, l'unica possibilità che avessero i Balcani di sperare in un futuro prospero e civile, e scatenò la Prima Guerra Mondiale, un massacro orribile che portò inevitabilmente con sé la seconda, l'Olocausto, il comunismo, il regno del maresciallo Tito. Mais Bronza ebbe conseguenze più atroci. Se Gavrilo Princip fosse stato astemio, oggi il mondo sarebbe molto diverso e magari nessuno di noi sarebbe nato. Conclusi filosoficamente con gli occhi puntati sul mio bicchiere di whisky vuoto, per non dover affrontare lo sguardo sulfureo dello scultore patriota nell'espressione indemoniata del mio non meno patriottico cognato. Come osi prenderti gioco di un eroe serbo? Sbeffeggiando Gavrilo Princip, ti prendi gioco di noi tutti, ancor peggio della nazione serba, del serbismo. Sei brillo, Danilo, non sai quel che dici. Stavolta hai passato il segno e non sei stato affatto divertente. Non si possono dire queste cose a casa mia. La patria è sacra. Se non stessi approfittando dell'ospitalità di tua sorella, ti spaccherei il muso, mi minacciò lo scultore brufoloso, livido di rabbia. Il patriottismo è l'ultimo rifugio delle canaglie. L'insensata convinzione che il tuo paese sia superiore a tutti gli altri, perché tu ci sei nato, sbottai. Come per sfidarlo a passare dalle parole ai fatti. Ma mio cognato me lo impedì, invitandomi ad andarmene da casa sua, non solo con le parole ma anche con i fatti, a forza di vigorosi spintoni, mentre io cercavo di divincolarmi da lui e di farmi sentire. Non lo dico io, sono citazioni di due grandi scrittori, Samuel Johnson e George Bernard Shaw. Questo è un tuo problema, a te interessano solo le cose che vengano da fuori, mi accusò mio cognato, continuando a trascinarmi verso la porta. Perché non leggi qualche autore serbo e non ascolti musica serba, la nostra, di qui? La glorificazione del locale, dell'autoctono, la contemplazione estatica del nostro piccolo e insignificante ombelico fu come un virus che si propagò rapidamente, infettò tutti, tranne Petar, Marco, me e altri scettici come noi, impermeabili all'entusiasmo nazionalista. Alla rivendicazione fanatica della cultura serba, gastronomia serba, geografia serba, storia serba, religione serba, folklore serbo e tutto ciò che avesse un legame con la grande patria serba. Spero che questo stralcio vi sia piaciuto, anche perché si parla di qualcosina che abbiamo visto anche in storia, ovvero quello che successe a fine giugno del 1914, quando ci fu l'attentato contro l'arciduca Francesco Ferdinando a Sarajevo. Sperando che questo breve stralcio, questa lettura, vi possa aver anche solo strappato un breve sorriso, ma ancor meglio una simpatica riflessione, vi auguro di proseguire bene questa serata.